Più che altro poi posso dire.
Ok, vai.
Ricominciamo?
Cominciamo.
D'accordo. Diverso, no? Buonasera a tutti, grazie a tutti voi per essere qui, grazie ai nostri ospiti per essere qui. Questa sera siamo qui all'inaugurazione della Festa dell'Unità per parlare di un tema molto importante che è quello dell'ambiente, del clima, delle politiche europee, degli scenari italiani, europei ma anche mondiali. Con noi c'è il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il Green Deal, Frans Timmermans, che tra le altre cose parla un italiano eccellente. Ci sono poi con noi Chiara Braga, che è responsabile della transizione ecologica, la sostenibilità e le infrastrutture per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Ringrazio di essere con noi Emilio Miceli, segretario confederale della CGIL, e ancora Edoardo Zanchini, che è vicepresidente di Legambiente. Prima però di introdurre il tema del Green Deal e dunque del riscaldamento globale e il tema ambientale in generale, non possiamo, io credo, non iniziare parlando delle ore drammatiche che sta vivendo in questo momento Kabul, tra attentati e momenti di altissima tensione. Questo è uno scenario che si complica ulteriormente, e a questo proposito vorrei chiedere al vicepresidente Timmermans se ha un'idea di quale a questo punto possa essere il ruolo dell'Unione Europea.
No, io suono non ce l'ho dalla sala, dunque non ho capito, c'era una domanda, ma non ho capito niente.
Dunque, intanto allora gliela ripeto volentieri, grazie per essere qui con noi. Introducevo tutti voi ovviamente, e prima fra tutti lei, e chiaramente prima di parlare di Green Deal europeo e del tema di oggi, non possiamo, io credo, alla luce delle ultime ore drammatiche che vive in questo momento Kabul e l'Afghanistan, con attentati e con momenti di grandissima tensione, non farci delle domande su uno scenario che si va complicando sempre di più. E allora vorrei fare a lei una domanda su quello che secondo lei a questo punto potrebbe essere il ruolo dell'Unione Europea in questo quadro.
Ma credo che dobbiamo mostrare una solidarietà a livello europeo, non dobbiamo lasciare i paesi membri da soli, dobbiamo dimostrare che siamo in grado di aiutare soprattutto i concittadini europei che devono scappare di questo paese, e lo facciamo insieme. E poi dobbiamo, io i miei pensieri sono soprattutto con le ragazze e le donne dell'Afghanistan, e dobbiamo vedere in quale modo possiamo aiutare la protezione della loro posizione, perché negli ultimi 20 anni c'è stato un certo progresso e dobbiamo assicurare che questo non sia completamente perso adesso. Dunque ci dovrà essere una forma di dialogo con i poteri in Afghanistan per vedere se possiamo aiutare a supportare la posizione delle ragazze e delle donne. Questa è per me la prima priorità. Poi c'è la possibilità di aiuto umanitario dalla parte dell'Unione Europea. Siamo disposti alla Commissione di lavorare anche su questo. Ma nell'immediato quello che vogliamo fare è di assicurare che coloro che hanno una cittadinanza o un'appartenenza ai nostri valori, che hanno lavorato con noi negli ultimi anni, abbiano la possibilità di venire in Europa.
D'accordo, io la ringrazio molto, e a questo punto tornerei a quello che è l'argomento e il nostro tema di oggi, l'abbiamo visto, è quello del Green Deal. Sullo stato di avanzamento di queste politiche certamente il vicepresidente saprà dirci di più, di quello che è appunto quello che per qualcuno è una catastrofe già in atto. In ogni caso però noi vogliamo ricordare, così per voi, quello che è di fatto il Green Deal, una sorta di strategia, un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo, tra gli altri, di raggiungere quella che è la neutralità climatica entro il 2050, con alcune tappe intermedie molto importanti, tra cui quelle del 2030. Noi lo sappiamo, l'Europa è in parte responsabile di quello che è oggi la situazione del cambiamento climatico, tuttavia lo è in misura minore rispetto ad altri paesi che sembrano spesso più sordi di noi all'allarme e anche politicamente più doppi. L'Europa sta cercando di fare tutto quello che è possibile fare per migliorare la situazione, pur tra mille polemiche, perché bisogna dirlo subito, gli obiettivi che si è posta l'Unione Europea per la transizione ambientale sono altissimi e c'è una consapevolezza anche esplicita che questo processo costerà tantissimo. Lo stesso Timmermans una volta o più volte ha usato l'espressione bloody hard per dire sarà difficilissimo attuare questa transizione, anche perché questo passaggio chiama in causa moltissimi altri temi. Primo fra tutti direi quello del lavoro, che sarà poi quello che affronteremo con i nostri altri ospiti e di cui approfondiremo di più. Il tema però è questo: se ci siamo ridotti così è perché di fatto quello del riscaldamento globale, della crisi ambientale è diventato un problema che è più di un problema, è una vera e propria emergenza. A preoccupare, lo diciamo sempre, sono i livelli di anidride carbonica, la concentrazione dei gas serra, il controllo molto insufficiente delle emissioni. Purtroppo io credo che le conseguenze di tutto questo le viviamo ogni giorno. Oggi stesso è stato proclamato lo stato di emergenza in alcune zone d'Italia. L'estate è ormai diventato un momento in cui viviamo tutti delle emergenze climatiche, quindi sappiamo che connessi al problema del riscaldamento globale c'è la perdita della biodiversità, l'inquinamento idrico, gli incendi, le alluvioni, lo stress urbano, i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti, scioglimento dei ghiacciai, e questo solo per nominarne alcuni. Solo poche settimane fa finalmente ha guadagnato le prime pagine dei giornali il sesto rapporto dell'ONU, realizzato da un intergruppo che si chiama IPCC, che è l'intergruppo governativo delle Nazioni Unite per lo studio dei cambiamenti climatici, che è un intergruppo che in genere utilizza parole abbastanza moderate, che invece in questo caso ha parlato di eventi estremi, di impatti irreversibili, di codice rosso per la terra, e soprattutto ha parlato di responsabilità inequivocabili, che sono quelle degli uomini. L'abbiamo detto, l'abbiamo letto, è stata superata la soglia dell'1,1 gradi di riscaldamento della superficie terrestre rispetto ai livelli preindustriali. È molto probabile che si raggiunga in breve tempo, forse meno di 20 anni, una soglia fatidica che è quella dell'un grado e mezzo. E in questo caso, secondo gli scienziati, occorrerebbe procedere con le riduzioni immediate, drastiche, rapidissime, su larga scala delle emissioni legate all'utilizzo dei combustibili fossili, agire sulla deforestazione e tante altre cose che fanno sì che questa cappa che si va formando intorno alla superficie della Terra possa in qualche modo essere persino riassorbita attraverso le tecnologie. Però adesso io vorrei fare delle domande appunto al vicepresidente Timmermans, perché per capire meglio appunto qualcosa sul Green Deal, l'intenzione del Green Deal europeo, integrando tutte le istanze possibili, che sono tante istanze, perché quando parliamo di transizione giusta parliamo di ridurre le emissioni ma anche di creare lavoro e di non lasciare disoccupati sul campo. Quindi l'intenzione del Green Deal è quella di rivedere ogni legge vigente in materia di clima, di economia circolare, di ristrutturazione degli edifici, di tutela della biodiversità, agricoltura e innovazione. Allora io a Timmermans voglio chiedere proprio questo: esiste davvero la possibilità di una transizione giusta che non costi soprattutto alle classi più deboli, oppure questo ultimo rapporto che è uscito 2 settimane fa ci dice che è già troppo tardi, che la situazione è ancora peggiore di quella che avevate constatato prima di scrivere questo Green Deal?
Io credo che abbiamo ancora la possibilità di dare la direzione che vogliamo alla trasformazione. Perché devo essere molto chiaro, se non facciamo niente ci costerà molto molto di più di fare il programma che abbiamo proposto noi. Siamo i primi nel mondo di avere un programma olistico che vede su tutti i temi importanti in questo cambiamento. Cambierà il nostro modo di produrre, cambierà il nostro modo di vivere, tutto cambierà nella nostra società. Il nostro compito è di assicurare che questi cambiamenti siano fatti di maniera solidale, che riteniamo un livello di lavoro completo, che cambiamo il nostro modo di vivere, ma di maniera solidale, che non lascia indietro nessuno in questo cambiamento. Questo è il cuore duro della proposta Green Deal che abbiamo fatto.
però gli obiettivi che si è posta l'Unione Europea appunto sono davvero ambiziosi, la campagna è anche molto convincente, per esempio il pacchetto, uno degli ultimi Fit for 55, prevede una riduzione importantissima delle emissioni nette del 55% entro il 2030, ma rispetto al 1990, e prevede molti altri obiettivi, tra cui il divieto per esempio di vendita di auto benzina diesel entro il 2035. Questi sono certamente obiettivi giusti, però le dico la verità, facendo un po' di ricerca, quello che mi è sembrato è che questi obiettivi vengano considerati da molti irraggiungibili. Eppure per attuare un piano del genere non si può prescindere dalla fiducia, la stessa parola deal in inglese, accordo, no? Non può che farci pensare che questo pacchetto di riforme, che questo processo di transizione possa avvenire solo in un clima di fiducia tra istituzioni e cittadini.
Certo, certo, questo non lo possiamo fare senza i nostri cittadini, questo non è una cosa che possiamo impostare da sopra, no, no, dobbiamo fare questo con i cittadini, ma io credo che nella nostra società ci sia una consapevolezza che non abbiamo tempo da perdere e noi dobbiamo convincere con le analisi che abbiamo fatto alla Commissione che questa transizione si può fare di maniera solidale e se lo facciamo presto, se lo facciamo nei tempi che abbiamo proposto noi, il cambiamento economico e sociale in Europa sarà fra i primi del mondo, dunque avremo anche i primi profitti di questo cambiamento della nuova economia. Abbiamo analizzato che ci sono 2 milioni di impegni supplementari in questa nuova economia. Abbiamo anche visto che per l'industria dell'automobile c'è un'opportunità enorme di fare questo cambiamento verso l'automobilità che non è basata sulle macchine termiche. Dunque ci sono opportunità enormi, ma ogni cambiamento, ogni transizione fondamentale è difficile in una società, ma non dobbiamo avere paura di questa trasformazione perché non facendola avremo dei problemi molto più grossi.
Allora, secondo il piano l'era dei combustibili fossili deve in qualche modo andare a morire, però l'Europa sarebbe pronta ad una mediazione nel caso alcuni di questi obiettivi dovessero verificarsi di fatto irraggiungibili? Cioè, come pensate di coniugare il raggiungimento di questa neutralità climatica con la salvaguardia dei ceti più fragili?
Ma se non facciamo sforzo fondamentale adesso, la crisi climatica aggiungerà dei punti che non ci daranno pure la possibilità di correggere. Dunque non abbiamo tempo da perdere. Io vi direi chiaramente, se parliamo del lavoro, abbiamo delle opportunità enormi dopo il cambiamento nel lavoro, ma dobbiamo assicurare che accompagniamo i lavoratori in questo cambiamento, diamo ai lavoratori le competenze necessarie nella questa nuova economia, ma non abbiamo, insisto su questo, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo cambiare oggi. E vediamo che anche altri, lei ha parlato di altre parti del mondo che non hanno oggi i stessi progetti che abbiamo noi europei, ma stanno cambiando anche loro perché hanno visto che cosa sta succedendo anche nelle loro società. Dunque qui l'Europa può, con solo 9% delle emissioni mondiali, può anche essere da esempio per il resto del mondo e lo stiamo facendo, tutti stanno guardando i progetti che abbiamo fatto noi.
Ecco, è vero che una grandissima parte dei fondi previsti dal Next Generation EU sono dedicati proprio alla transizione ecologica, però è molto importante, soprattutto per l'economia dei privati, avere una contezza chiara delle tempistiche, bisogna dare alla gente dei tempi chiari, una burocrazia snella, un iter pratico. Questo, come lei sa, forse è un problema un po' italiano, ecco, gli italiani spesso hanno una grande sfiducia nei confronti di questo, perché la burocrazia italiana è nota per essere particolarmente difficile. Ecco, lei crede che questa volta il pubblico, inteso anche ovviamente come istituzioni europee, sarà un amico e non un ostacolo di chi vorrà intraprendere questo percorso?
Sì, perché sono tornato appena dall'Italia 2 settimane fa. E soprattutto con i giovani in Italia, mi sono accorto che per la prima volta di tanti anni c'è un nucleo di ottimismo per la possibilità di cambiare anche nel paese delle cose che non vanno bene. C'è l'ottimismo che dopo la pandemia possiamo uscire più forti, possiamo fare dei veri cambiamenti che diano anche alla gioventù un'opportunità, un ottimismo per cambiare il loro mondo come lo vogliono loro. Io per la prima volta da tanti anni vedo un certo ottimismo nella società italiana. Non dobbiamo perdere questo sentimento, perché ne avremo bisogno, perché dobbiamo essere sicuri di sé che possiamo fare questo cambiamento. Lo facciamo a livello europeo, lo facciamo a livello mondiale, ma quello che vedo adesso nella società italiana mi dà anche a me ottimismo che possiamo farla.
Ecco, io non voglio rovinare il suo clima di ottimismo, però lei è consapevole, proprio perché abbiamo introdotto il tema della pandemia, che ovviamente è ancora qui con noi, lei è consapevole che una parte corposa della politica italiana, ma anche non italiana, è molto preoccupata rispetto ai vincoli del Green Deal, ma soprattutto del pacchetto Fit for 55, con il timore concreto che questo sia una zavorra applicata al settore industriale europeo, mentre altrove, in paesi dove si tende a chiudere più di un occhio, si va avanti senza farsi problemi, e che quindi il costo di questa transizione ambientale vada a ricadere su piccole e medie imprese, sui ceti bassi, con l'ulteriore rischio concreto che dal problema del lavoro si generi una crisi sociale e necessariamente politica.
Io sono ottimista perché vedo che ci sono molte opportunità nel lavoro, vedo che l'industria ha delle opportunità enormi, che anche le piccole e medie imprese hanno delle opportunità in questo cambiamento. Pensiamo soltanto ai pannelli solari, pensiamo soltanto alla nuova energia che ci dà un lavoro tremendo da fare negli prossimi anni. E io vedo che queste opportunità dobbiamo prendere. Il timore ci paralizza. Non dobbiamo lasciare il timore paralizzarci, dobbiamo prendere queste opportunità e cambiare il mondo. Io sto pensando non a me, sto pensando ai miei figli, ai miei nipoti, sto pensando a loro, perché se non facciamo questo cambiamento adesso, che tipo di mondo lasciamo ai nostri figli? Sarebbe irresponsabile di non fare niente con l'argomento che il cambiamento ci fa troppo male.
Però, sempre rimanendo su questo parallelo tra l'ambiente e la pandemia, ce n'è un altro. Ecco, abbiamo visto, per esempio, nel caso della campagna di vaccinazione, come questi siano sforzi che hanno senso solo in una chiave di collettività, solo in una chiave comunitaria. E noi sappiamo che a questi obiettivi arriveremo solo se lo faremo tutti, questo sforzo. E dunque, la domanda che le voglio fare è questa: quali sono gli interventi principali che l'Unione Europea si riserva di prendere, anche a costi altissimi in quel caso, rispetto alle importazioni che dovessero arrivare da parte di paesi che per produrre le merci, diciamo, non seguono un processo produttivo sostenibile? Come proteggerete le nostre aziende?
Noi abbiamo detto, tutti quelli che hanno deciso di andare nella direzione dell'accordo di Parigi, che hanno sottoscritto l'accordo di Parigi, dovranno prendere delle misure comparabili a quelle che prendiamo noi europei. Se non lo fanno, noi abbiamo il diritto di proteggere le nostre industrie contro le importazioni di prodotti che non siano fatti secondo questo stesso principio. Dunque abbiamo il diritto di dire: dobbiamo tutti andare in questa direzione, se non lo fate non ci sarà posto per questi prodotti sul mercato europeo, se non sono fatti nelle stesse condizioni che i prodotti europei. Ma anche lì sono ottimista, perché stanno cambiando, anche gli americani stanno pensando nella stessa direzione, anche i cinesi stanno cambiando la loro posizione, un po' lento lo so, ma tutti andiamo in questa stessa direzione. Noi dobbiamo indicare come possiamo fare questo, sì, e dando un sostegno all'industria europea se essa è sotto pressione, perché ci sarebbero delle importazioni di prodotti che non siano fatti sui stessi principi.
E sa che in questo momento il nostro Presidente del Consiglio gode di una grandissima fama a livello europeo e anche nel mondo. Siccome ci avviciniamo alla prossima conferenza sul clima di Glasgow, secondo lei qual è la possibilità che l'Italia, con il suo governo, possa fare qualcosa per convincere i paesi più reticenti a seguirci in questo esempio virtuoso?
Ma io credo che l'Italia abbia ricevuto una reputazione più ampia, più forte negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Primamente perché la maniera come la società italiana è reagita sulla pandemia è incredibile, incredibile. L'ammirazione mondiale è gigantesca per quello che ha fatto l'Italia. E poi adesso con questo periodo di cambiamento, di ristrutturazione. Vediamo un governo italiano molto, molto competente, molto in gamba, che sta facendo un esempio per il resto dell'Europa. Dunque, questo darebbe al Presidente del Consiglio un ruolo più ampio di quello dei suoi predecessori sul livello europeo. E Mario Draghi sarebbe in grado di farlo, ma il governo italiano, anche i ministri, sono competenti, hanno dimostrato a livello europeo che l'Italia fa strada su questi temi, che l'Italia può anche dimostrare, partendo verso Glasgow, che ci sono degli esempi da seguire. Anche la presidenza del G20 dà all'Italia questa opportunità in quest'anno. Dunque, sono veramente ammiratore di quello che sta facendo Draghi, sta facendo questo governo e sta facendo soprattutto il PD in questo governo.
Allora io purtroppo so che lei deve scappare, quindi vogliamo ringraziarla tutti per essere intervenuto. Le auguriamo ovviamente un
Con
buon lavoro
piacere.
e grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Noi continuiamo ovviamente a parlare del tema che abbiamo cominciato ad introdurre col vicepresidente. Vorrei chiedere a Chiara Braga se questa volta, secondo lei, con le risorse del Next Generation EU, che serviranno a creare tutto un ecosistema che dovrebbe anche creare posti di lavoro nella manutenzione straordinaria del territorio, nella prevenzione, nell'innovazione. Secondo lei questa è la volta buona?
Intanto buonasera a tutti. Voglio ringraziare anch'io Frans Timmermans per diciamo anche la spinta di fiducia che ci ha trasmesso. Nessuno nega che questa grande sfida della transizione ecologica del nostro modello di sviluppo è appunto una sfida fatta di grandi opportunità, ma anche di questioni che dobbiamo essere capaci di governare, di accompagnare. Una transizione non lo è se non comporta un cambiamento dello stato di fatto, e quindi dobbiamo essere molto consapevoli e anche responsabili nel gestire questa fase. Però mi sento anche di ringraziare attraverso Timmermans l'Europa perché l'impulso che ha dato attraverso il Next Generation EU e poi in generale attraverso l'orientamento della politica economica europea in questa direzione è per noi diciamo, un riferimento fondamentale. Non dimentichiamoci che l'Italia, che è il paese maggiore beneficiario dei soldi, delle risorse del programma Next Generation EU con il PNRR, è anche quello che ha deciso, rispondendo a una precisa condizionalità europea che ci chiede di vincolare almeno il 34% di queste risorse nella direzione della transizione ecologica, di mettere quasi 60 miliardi nel PNRR per accompagnare il cambiamento profondo, come abbiamo sentito, del nostro sistema industriale, delle nostre politiche pubbliche, dando una continuità nei prossimi anni e io credo anche più in generale, oltre il 2026, nelle priorità di allocazione delle risorse. Questo significa sostenere le politiche industriali. Non è un caso che la prima tranche di risorse che l'Europa ha riconosciuto al nostro Paese a metà agosto, circa 25 miliardi, una buona parte andranno a sostenere spese in parte già sostenute, previste dai governi precedenti, quindi volute dal Partito Democratico sulla transizione 4.0 per il sistema economico delle imprese, che ha proprio al cuore anche la sfida del cambiamento in chiave appunto sostenibile del nostro modo di produrre. Poi c'è certo un tema molto più ampio che riguarda anche le politiche di investimento pubblico, il modo in cui realizziamo le infrastrutture nel nostro paese. Lo dico sempre, se noi non avessimo avuto le condizioni dell'Europa dal punto di vista delle scelte infrastrutturali, noi avremmo avuto un PNRR molto diverso, che avrebbe finanziato sicuramente autostrade, strade diciamo tradizionali, mentre nel PNRR sappiamo che ci sono risorse vincolate allo sviluppo della rete ferroviaria, dell'alta velocità, ma anche dal potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie per collegare le aree interne o per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade esistenti. Quindi la spinta che ci viene dall'Europa non solo per la quantità di risorse, ma anche per l'impostazione e le priorità di destinazione di queste risorse è una spinta fondamentale a cui noi dobbiamo corrispondere tenendo insieme e misurando questa grande ambizione sugli obiettivi, fiducia sulla possibilità di costruire insieme al sistema paese, al sistema economico, al mondo del lavoro, alle associazioni ambientaliste. Ringrazio stasera chi ha accettato il nostro invito a venire a confrontarci su questi temi, un progetto di cambiamento che ovviamente si misura con l'urgenza, perché questo l'hai ricordato benissimo tu, non possiamo perdere tempo, ce lo dicono i dati scientifici prodotti appunto dall'IPCC, dalle organizzazioni scientifiche internazionali, con quello di una visione di medio e lungo periodo. E il PD si deve anche in qualche modo caricare la responsabilità di tenere ferma e alta la posizione dentro questo governo, che sappiamo essere un governo di coalizione molto variegato al suo interno, ma rispetto a cui la strada e la barra dritta sul tema della transizione ecologica giusta deve essere ed è per noi una priorità assoluta.
Allora io però una domanda te la faccio subito, visto che abbiamo parlato di PD, del futuro del PD e perché siamo qui. Questa, l'hai ricordato tu, è un'epoca molto particolare, cioè un governo diciamo molto allargato. In Italia però il Partito dei Verdi non è mai veramente decollato. La politica dovrebbe avere quello dell'ambiente, anzi ce l'ha ormai come emergenza, eppure il tema ecologico viene raccolto da vari partiti ma non diventa mai l'anima di uno. In questo, però è vero che forse qualcosa è cambiato, il segretario Letta pochi giorni fa ha detto di avere la volontà di fare del PD il più grande partito ambientalista del nostro paese. Allora intanto ti chiedo qual è il piano e poi cosa ha sbagliato secondo te fino adesso la sinistra nel concepire l'ambiente, cioè lo ha sempre visto un po' in contrapposizione all'altro grande tema della sinistra, cioè quello del lavoro. Non se ne percepiva la prospettiva di sviluppo e ora invece finalmente si è capito, diciamo, come integrare il tema dell'ambiente con quello del lavoro e dunque anche dell'economia?
Ma intanto io penso che non possiamo ancora dichiararci soddisfatti, anche se è vero, dei grandi passi sono stati fatti in questi anni. Oggi a parlare di questi temi non sono più solo i pochi erari appassionati, no, dei temi ambientali o quelli che hanno magari una storia di militanza e di impegno civico nelle associazioni in campo ambientalista. Oggi, giustamente, come hai ricordato, il segretario nazionale ha posto il tema dell'ambiente al centro dell'iniziativa politica del Partito Democratico. Anch'io penso che non sia un caso che noi inauguriamo questa bellissima festa. Colgo l'occasione per ringraziare Stefano Vaccari, Maria Pia Pizzolanti, tutti i tantissimi volontari che la rendono possibile anche quest'anno, ma inauguriamo questa festa con un dibattito su questo grande tema di identità e di prospettiva per il PD e per il Paese. Abbiamo avviato il percorso delle agorà democratiche e una delle prime proprio qui a Bologna è stata sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica. Parliamo e ci misuriamo anche sulle scelte di questa prospettiva, che vuol dire compiere delle scelte anche radicalmente diverse rispetto al passato. Cito un caso su tutte, quello dell'Ilva di Taranto, che è l'emblema, diciamo, nel nostro paese di una contraddizione che è durata per molto, troppo tempo tra le ragioni della tutela, della salvaguardia dell'ambiente e della salute, io dico, e quelle del lavoro e della continuità produttiva. Noi abbiamo maturato una consapevolezza che questi due temi non possono essere contrapposti, perché non ci può essere lavoro buono se non c'è attenzione, cura delle risorse naturali, dell'ambiente, non solo perché i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e ci dicono che non ci può essere sviluppo e benessere se siamo sottoposti a questa minaccia dell'oggi, ma anche perché i temi della sostenibilità del lavoro in campo ambientale sono quelli che creano più competitività, più occasioni di sviluppo insieme al tema della transizione digitale. Allora, l'obiettivo per il Partito Democratico, che è un grande partito, come dire, capace di tenere dentro di sé anche molte culture, molte sensibilità, è quello di fare diventare questo tema un tema dell'agenda politica nazionale e locale a tutti i livelli. E io, che ho molto rispetto per le esperienze politiche anche dei Verdi italiani, con cui abbiamo sempre un rapporto di confronto, ma anche di altri partiti diciamo, della sinistra tradizionalmente sensibili, no, a questo tema, credo che la forza e il valore aggiunto di un partito grande come il Partito Democratico è quello di trainare e essere punto di riferimento e di aggregazione anche per altre sensibilità. In questo senso abbiamo una responsabilità che va oltre, diciamo, i nostri confini, il senso delle agorà e di costruire una nuova fase, appunto, costituente sull'identità del partito e sul programma, sulle proposte per il paese, nasce proprio da questo. E mettere al centro il tema dell'ambiente, che è anche però quello, l'abbiamo detto, del cambiamento del nostro modello di sviluppo, è un'ambizione alta, ma io credo necessaria e non rinviabile. Aggiungo solo il fatto che lo facciamo in un momento in cui condividiamo l'esperienza del governo anche con una parte che fino a qualche anno fa negava l'esistenza stessa dei cambiamenti climatici. E certo, il freno a mano con cui anche dentro questa maggioranza a volte assistiamo alla necessità invece di mettere il massimo dell'impegno per accompagnare e costruire questa transizione ecologica c'è molto presente, lo sappiamo, e richiama il PD a una responsabilità ancora maggiore.
Allora, visto che abbiamo toccato per esempio il tema dell'Ilva di Taranto, che poi è un po' un topos della politica italiana perché riguarda tante cose, riguarda l'ambiente ma riguarda il lavoro, io voglio chiedere a Emilio Miceli: in questo momento la priorità è difendere a qualunque costo i posti di lavoro, oppure, visto e considerato il necessario cammino di transizione ambientale, alcuni lavori devono necessariamente cambiare perché sono destinati comunque ad estinguersi?
Ma io penso che ci sono alcuni elementi che sono, come posso dire, ormai irreversibili. Il processo nel quale ci troviamo è uno di quei processi irreversibili, vanno accompagnati, vanno moderati, temperati, perché sono grandi fenomeni globali, però sono processi irreversibili. Anche perché remunerarsi nel mercato facendo degli investimenti sostenibili oppure usando l'economia fossile non è più la stessa cosa. Giustamente è sempre più attrattiva l'investimento nelle economie sostenibili, è il momento di accelerare. Io credo che il Green Deal e il recovery servano innanzitutto a questo, a favorire questo processo. Ovviamente bisogna tenere presente qual è la situazione reale. E la situazione reale, io adesso, come dire, non ho dati che mi supportano, ma a spanne è una situazione che ci dice che se non convinciamo i cinesi, gli indiani, gli africani e probabilmente anche i russi, il rischio è che noi traguarderemo tutti gli obiettivi. Adesso dico qualcosa su questo, ma rischiamo di non farcela. Lo dico perché se nel mondo non c'è distensione, se non si avvia una fase nuova di collaborazione, di distensione, il rischio è che ciascuno ricada dentro le proprie casematte. E i cinesi, piuttosto che gli indiani, piuttosto che gli altri, in qualche modo, come posso dire, useranno il freno rispetto ai grandi cambiamenti. La vicenda dell'Afghanistan io la vedrei lì. L'Afghanistan rischia di essere la nuova scintilla che infiamma di nuovo le relazioni globali, le rallenta, le congela e rischia di far fare un passo indietro. Quello che succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in Afghanistan non sarà secondario per le sorti complessive della capacità dei paesi di lavorare. Ma tu volevi parlare del lavoro.
Io vorrei parlare di lavoro.
E arrivo al lavoro. Arrivo subito al lavoro.
Però va benissimo.
Io dico questo: gli obiettivi complessivamente sono alla nostra portata. Sono alla nostra portata perché l'Italia è un paese che ha fatto un lungo tratto. Il sistema. L'energia elettrica da risorse sostenibili, dal fotovoltaico, dall'eolico sono ormai, dall'idroelettrico sono ormai il 38, il 37, il 38%. Noi siamo un paese che su questo versante ha fatto molto. Il processo di riconversione è andato avanti. Certo, ci sono settori, come dicono i tecnici, hard to abate, che sono settori che hanno bisogno di un processo di transizione più lungo.
Ma siete preoccupati?
Certo che siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché sappiamo bene che se partiamo dai poli di sviluppo degli anni 60, quelli che abbiamo messo nel mezzogiorno, localizzato nel mezzogiorno, che sono la siderurgia, sono la cantieristica, e sono la chimica, sono l'energia, le grandi centrali, e poi tutto quel mondo fatto di grandi distretti industriali, che sono la ceramica, sono il vetro, che sono un pezzo importante, riguardano molto questa regione, sono un pezzo importante della esportazione e della collocazione della nostra industria nel sistema globale. Se noi non stiamo attenti a guardare, a traguardare un processo di transizione che ci consenta di non perdere non solo l'occupazione, ma queste grandi filiere che hanno dato ricchezza ad interi territori, oppure noi non ce la facciamo.
Ma quindi questa transizione secondo voi è giusta? Sono forse i tempi a non essere giusti?
Io penso che la transizione debba essere dettata dallo sviluppo delle tecnologie. Noi non lavoriamo per una civiltà preindustriale, lavoriamo per una civiltà postindustriale. Quindi abbiamo bisogno di capire che il cuore, il fulcro di tutto questo non può che essere la nostra capacità di poter affinare le tecnologie e di poterle rendere disponibili, perché l'insieme delle filiere industriali del nostro paese, mi permetto di dire l'insieme, diciamo, delle attività, penso soltanto a che cosa significherà cambiare le città, riconvertirle, verrà da questo. Tra l'altro, per come abbiamo concepito la politica industriale e anche la politica del territorio in questo nostro paese, la differenza tra l'industria e la città è molto labile. Ci sono città del nostro paese, tante città di questo nostro paese, che sono nate e sono progredite perché avevano un'industria. Sono lo specchio dell'industria. Come dire, mi vengono in mente tanti esempi, da Taranto a Siracusa, da Siracusa a Brindisi e a tante altre città del nostro paese, dove, come dire, c'è stato in qualche modo una coincidenza tra le due cose. E noi dobbiamo sapere che questo processo è un processo che va fatto, che vivrà di salti tecnologici e di accelerazioni. Per fortuna, per questo io sono ottimista. Sono ottimista perché penso che i salti tecnologici ci saranno. Però dobbiamo sapere una cosa. Se vogliamo cambiare il modello industriale del nostro paese, a cominciare dall'auto, avremo bisogno di tanta energia elettrica, avremo bisogno, cioè, di fare un processo molto profondo. Io credo che il tema che abbiamo di fronte, sul quale in qualche modo dovremmo ragionare tutti, è quello proprio di garantire la possibilità che la neutralità tecnologica, la diversificazione delle fonti di alimentazione. Non riesco a capire com'è che i biodiesel e i biofuel in generale non possano essere uno degli elementi della transizione, perché le case costruttrici hanno preso un'altra direzione nel tempo e via così discutendo. Se non facciamo queste cose, se cioè non le incentiviamo fino in fondo, il rischio è che noi ragioneremo di protezioni sociali. Ora, io faccio il sindacalista e, come dire, so che la protezione sociale è un elemento importante, però non mi piacerebbe vivere in un paese in cui c'è solo protezione sociale. Vorrei che questi settori accompagnassero il cambiamento e che quindi lo sviluppo tecnologico ci mettesse nelle condizioni di fare questo. Ecco, l'Europa deve capire che c'è un punto limite. Ultima cosa e chiudo. Ciascuno non agisce nello spazio da solo, ma si muove insieme agli altri. Noi possiamo mantenere il nostro status di secondo paese industriale d'Europa se guardiamo costantemente alla Germania e alla Francia, se cioè informiamo i nostri obiettivi e il nostro modo di muoverci rispetto al quadro competitivo con quei paesi, perché siamo fornitori di quei paesi, perché competiamo con quei paesi e quindi dobbiamo sapere che l'Italia deve muoversi dentro questo quadro più generale. Lo dico con una battuta, la Germania uscirà dal carbone nel 2038, almeno così c'è scritto, noi nel 2025, e facciamo bene, noi siamo nelle condizioni di farlo ed è giusto che lo facciamo. Però stiamo attenti, ci sono settori nei quali siamo noi che abbiamo bisogno di una mano. Ecco, forse quella mano in qualche modo serve e servirà.
Io adesso volevo chiedere a Edoardo Zanchini, con cui ieri discutevamo proprio del fatto che questo Green Deal europeo arriva, ma arriva in realtà in un momento in cui noi viviamo una crisi già da tantissimi anni, per certi versi alcuni distretti industriali la vivevano già da moltissimo. Allora, come si fa ad uscire da una crisi senza andare ad abbattersi su territori già molto vessati? Perché noi dobbiamo tenere in considerazione poi che questo Green Deal europeo viene applicato in tutti i paesi in maniera diversa, in tutti i distretti in maniera diversa.
Intanto buonasera e insomma grazie dell'opportunità di questa discussione. Ma io tanto credo con il modo di ragionare, anche di in qualche modo di sfidare il tema che ci ha fatto sentire Timmerman. Cioè, noi dobbiamo sapere che abbiamo di fronte una sfida colossale, è epocale. Noi abbiamo di fronte la catastrofe climatica che raccontavi tu ed abbiamo però l'opportunità di rilanciare il nostro paese e la nostra industria. Noi dobbiamo guardarla in questo modo, in un modo appunto che sfida il futuro e in modo anche muscolare. Noi dobbiamo capire come il nostro paese nei prossimi anni riesce ad avere un ruolo dentro questa transizione. Se ci facciamo vincere dalle paure, andiamo in qualche modo a trovare delle scuse per rinviare un qualche cosa che è ineludibile, perché appunto questa direzione va il mondo per la catastrofe climatica e che è l'unica occasione che abbiamo appunto per recuperare i ritardi di cui parlavi tu prima. Noi siamo un paese che dal 2000 è in crisi industriale, che non cresce come gli altri paesi europei. La grande occasione di Next Generation Europe è quella di riuscire nei prossimi 4-5 anni a investire in innovazione tecnologica, innovazione digitale, per fare della chiave green la chiave con cui creare posti di lavoro nel nostro paese. È una grande sfida politica, ovviamente, che mette in capo alla politica a livello nazionale, ma non solo nazionale, perché tante sfide sono a livello regionale, di territori e a livello comunale. E poi è una sfida a cambiare per tutti noi, deve cambiare il sindacato, dobbiamo cambiare noi ambientalisti, che ora appunto, dopo aver detto per tanti anni dobbiamo fare quello, ora che l'Europa ci dice appunto di intraprendere una strada così ambiziosa, anzi rispetto alla sfida climatica non è ancora abbastanza ambiziosa, se vogliamo stare dentro il grado e mezzo dovremmo stare al 65%, questo per far capire l'entità della sfida che abbiamo di fronte a livello europeo. Il problema è che, come diceva Timmermans, non dobbiamo guardare a come e alle paure, a quello che può succedere, eccetera, ma sapere che quello che faremo nei prossimi 2-3 anni sarà decisivo, perché se noi saremo in grado di far capire alle industrie, alle banche, ai territori che andiamo in quella direzione perché lo vogliamo fare, perché può servire la nostra economia e i nostri territori, a quel punto viene tutto a cascata. Anche l'innovazione tecnologica di cui parlava Miceli ci sarà già, c'è già in tanti settori. Quello che è stato fatto in alcuni settori negli ultimi 2-3 anni è un salto quantico. Io racconto solo che 10 anni fa un pannello solare fotovoltaico costava 7.000 euro a kilowatt, oggi costa 400 euro a kilowatt, che vuol dire che non c'è più un tema in un paese con il soleggiamento che ha l'Italia di costi, c'è un problema di come riuscire a costruire questo cambiamento, arrivare a decuplicare il numero di installazioni in un paese in cui tutto è complicato e farlo per dare una risposta ai problemi dei territori. E vengo appunto alla domanda, perché poi noi dobbiamo riuscire a dare una risposta a chi vive in una periferia e che vede tutto questo cambiamento magari in televisione con la pubblicità della Tesla, con le pubblicità dell'ecobonus, con tutte cose che gli passano davanti e che magari sono per qualche ricco. Ecco, noi dobbiamo riuscire a farne la condizione per un grande cambiamento sociale in tutte le periferie, in ogni territorio. Questo significa cambiare anche le politiche. Superbonus è stato un passo avanti, però bisogna fare molto di più. Ci vogliono delle politiche pubbliche molto più ambiziose e capaci di capire dove sono i problemi e dove li vado ad aggredire. Ci sono dei cambiamenti che già stanno avvenendo grazie all'Europa, ricordiamocelo, grazie all'Europa. Oggi è in vigore una direttiva europea che ci permette di condividere energia da rinnovabili. È una cosa su cui noi lavoriamo come Lega Ambiente da tempo. Le comunità energetiche oggi sono legge nel nostro paese. Tu puoi fare puoi mettere un pannello solare e condividerlo con chi sta intorno. Quest'anno già è stato presentato il decreto, verrà recepita completamente la direttiva, potremo fare delle comunità energetiche in un distretto produttivo in Emilia Romagna. Questo anche per rispondere alle paure delle piccole e medie imprese. Se noi riusciremo a fare una cosa del genere, a farla capire a tutte le imprese, quella piccola impresa che oggi compra un'energia elettrica fatta da gas e carbone che importiamo da paesi lontanissimi, se l'auto produce dal sole e quando non ne ha bisogno la condivide con chi sta intorno, in un modello in cui io sto per primo attento ai miei consumi, perché appunto meno più ci faccio attenzione e più posso autoprodurmela e più la riesco a gestire in modo intelligente. Questo per far capire che la sfida è già tra noi. Noi come Lega Ambiente abbiamo realizzato un paio di mesi fa una comunità energetica in una periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, in cui sul appunto questo pannello, questo impianto da 50 kW distribuisce energia elettrica a 30 famiglie che vivono intorno in condizione di povertà. Tu gli dai l'energia gratis perché è prodotta quel pannello solare e a Napoli il sole certamente non manca. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare nei prossimi anni. E faccio un ultimo esempio anche per capire in che modo poi dobbiamo anche sfidare il futuro, uscire dai luoghi comuni. Allora, una delle cose che si è scoperto negli ultimi anni è che l'Italia ha delle importanti potenzialità, per esempio nell'eolico in mare, anche lontano dalle nostre coste. Oggi sono queste tecnologie che sono l'eolico offshore galleggiante, cioè viene ancorato anche dove i fondali sono alti. La ragione per cui non abbiamo mai fatto un impianto eolico in mare, per fortuna se ne sta costruendo uno, sono arrivati oggi in questo periodo le torri che si farà proprio di fronte all'Ilva, al porto di Taranto, la ragione per cui non se ne sono fatti di grandi dimensioni come li fa facendo l'Inghilterra, la Germania, è che i nostri fondali sono molto alti, a poche decine di miglia dalla costa. Ecco, noi potremmo fare degli impianti di quello. Allora, cos'è che serve? Serve un progetto dell'Italia all'altezza dell'Italia, cioè di un grande paese, secondo paese manifatturiero italiano. Perché dico questo? Perché se tu riesci a fare un progetto che fa capire nei prossimi anni noi investiremo lì, a questo punto tu dai delle certezze alle imprese. Quindi, e gli puoi dire, quell'acciaio io lo voglio produrre in Italia, quella connessione della rete io la voglio portare nelle centrali che dovremo dismettere a carbone in Sardegna, che dovremo dismettere ad olio combustibile in Sicilia, e fare in modo che dove c'è la connessione io magari lì faccio l'impianto a idrogeno che serve alla rete, cioè faccio dei progetti che servono al sistema paese, che danno una risposta al sud. Come l'altra grande risposta al sud che si può avere nei prossimi anni è quella di riuscire a riqualificare un patrimonio edilizio che fa schifo, che è pericoloso perché è a rischio sismico, in cui si vive male in mesi come questi, perché quando fa caldo e diventerà nei prossimi anni sempre più caldo, e che può essere completamente ripensato e riqualificato proprio grazie al solare. Allora, prendiamole in questo modo le sfide. Capisco che è difficile per il mondo del lavoro, per come è immaginato oggi, ma se noi lo ragioniamo in questa visione, in cui ci mettiamo dentro anche la mobilità e l'automotive, potremo nei prossimi anni avere delle grandi opportunità, proprio perché siamo un grande paese importatore di carbone, di gas, di petrolio e di materie prime, e potremmo invece autoprodurcele in maniera intelligente mettendo al centro i territori.
Tu credi che la pandemia, a seguito della pandemia, l'attenzione sui temi ambientali, che ovviamente sono quelli che più vi stanno a cuore, sia scemata? Qualcuno ha chiesto addirittura delle pause nell'applicazione di queste nuove politiche. Qualcuno dice, esiste adesso una priorità della salute rispetto a quella dell'ambiente, bisogna metterne uno davanti all'altro. Ecco, tu credi che questi temi possano essere differiti oppure debbano necessariamente coesistere perché sono, diciamo, l'un con l'altro legati?
Assolutamente no, cioè, quello che è successo negli ultimi due anni anche nell'opinione pubblica italiana e internazionale è che è cresciuta in maniera incredibile la consapevolezza dell'emergenza climatica. Lo dico rispetto all'Italia, rispetto a tutti i partiti. Oggi gli elettori di tutti i partiti sono molto preoccupati.
No, parlavo di altri membri dell'Unione Europea.
No, appunto, dell'inquinamento e dell'emergenza climatica, anche perché vivono nella contemporaneità. Questo vale per tutti i partiti. Ci sono partiti, come diceva prima Chiara Braga, che fino a 2 anni fa erano negazionisti, per usare un termine duro, rispetto alla questione dei cambiamenti climatici, che oggi capiscono che può essere un'opportunità anche per il loro sistema delle imprese comunque far vedere che tu sei pronto. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare è battere coloro che dicono è troppo complicato, è troppo costoso, rallentiamo e negoziamo. Chi dice questo difende un pezzo di industria che non vuole cambiare, difende un pezzo del settore energetico che è comprensibile. Chi estrae petrolio e gas, chi lavora nel petrolio e gas e nel carbone, è normale che difenda quegli interessi. Però sono loro, ma sono i loro interessi, non sono quelli né generali né di quelli del mondo del lavoro. Allora noi dobbiamo essere capaci come sistema paese di dare una risposta a quel mondo produttivo, a quel mondo imprenditoriale, per dargli un'alternativa. Molti già lo stanno facendo, pensiamo a quello che ha fatto Enel in questi anni. Enel sostanzialmente oggi investe in tutto il mondo, secondo noi troppo poco in Italia, ma investe in tutto il mondo sulle rinnovabili, non perché sono buoni, ma perché si guadagna sulle rinnovabili. Noi dobbiamo fare in modo in Italia che sia più semplice realizzare le rinnovabili, in modo che anche Enel investa in Italia.
Michele non è d'accordo.
Enel investe troppo poco in Italia nelle rinnovabili, ovviamente difende il suo carbone, come è normale che sia.
Volevo solo dire che la cosa che mi dispiace dell'Eni è che non investe in Italia.
Scusa, Enel o Eni in questo caso?
Eni.
No, Enel non investe.
Non investe in Italia e il 95% del fatturato lo fa fuori dall'Italia. Questo è il dramma.
Può riflettere anche sul ruolo, no, di queste grandi...
E bisognerebbe anche però dargli modo di poter investire.
In questo però, Michele, c'è anche una differenza tra Enel ed Eni. Enel ha deciso di essere il campione delle rinnovabili, che guadagna sulle rinnovabili subito in tutto il mondo e in Italia, insomma, rallentando troppo e anche prendendo le scuse che riguardano anche noi ambientalisti, cioè che è troppo difficile il nostro paese per i vincoli e dall'altra per le incertezze normative. Se noi riusciremo nei prossimi anni a togliere quelle incertezze normative e a dare certezze, Enel investirà anche in Italia. Dobbiamo fare in modo che ci sia un mandato chiaro da parte della politica ad Eni, perché la smetta di cercare petrolio e gas nel mondo e che si metta a diventare il campione dei rinnovabili, anche perché sennò Eni avrà dei grossi problemi finanziari, per esempio a farsi finanziare. Oggi imprese come Eni hanno problemi a farsi finanziare perché i gruppi appunto bancari del credito e i fondi che girano per il mondo non investono più in chi è focalizzato su attività che sono appunto nei prossimi 5-10 anni andranno a ridursi e che sono viste male. Questo è stato un grande cambiamento di questi ultimi anni. Chiudo con una battuta: noi dobbiamo ringraziare l'Unione Europea proprio perché ci ha dato nel momento della massima crisi sociale ed economica del nostro paese questa doppia risposta. La prima è vi aiuto, non era scontato, 5 anni fa non è successo, nel 2008 non è successo questo. Certo. Io vi aiuto e vi aiuto anche ad andare in questa direzione, come diceva Chiara Braga, ci ha detto anche io vi do 200 miliardi come a nessuno, però vi dico anche dove metterete quei soldi. Se noi avessimo dato l'indicazione avete 200 miliardi al Parlamento italiano, avremmo fatto autostrade, centrali a carbone, a gas, soldi a pioggia, bonus di ogni tipo, chiamati anche ambientali, quello che volete. Grazie all'Unione Europea quelle risorse dovranno essere vincolate, sono vincolate. Quello che manca, per chiudere, è che siamo andati forse troppo di fretta, il governo doveva fare in modo che quei soldi spendessero, non ci sono ancora quei progetti territoriali e quell'idea di cambiamento nei diversi territori, cioè le regioni e i comuni non sono ancora tutti pronti a questo cambiamento. Io mi auguro sia la sfida dei prossimi anni per fare in modo che quelle risorse non solo vengano spese, ma che siano un motore poi di rilancio economico, industriale, ambientale, da Agrigento alle periferie di Roma, anche all'Emilia Romagna, che appunto in particolare sull'automotive ovviamente ha paura e che ha bisogno invece di diventare il polo produttivo dell'automotive appunto del XXI secolo.
Allora, siccome abbiamo toccato di nuovo il tema dei partiti, della politica, di partiti che fino a poco fa erano stati persino negazionisti, io a Chiara Braga voglio chiedere una cosa. Viviamo un'epoca molto particolare perché appunto c'è una sorta di strana convergenza o strana coabitazione di partiti politici in questo momento, perché c'è un governo molto sui generis, insomma, in Italia. Sull'ambiente e sull'attuazione di questo piano, che è vincolato a scadenze, che è vincolato a progetti, non ci si possono permettere spaccature, divisioni, fughe in avanti. Un po' lo sforzo che ha portato, diciamo, la formazione del governo Draghi, così lo sforzo che servirà a portare a casa la prima tranche di questi fondi, applicarla, poi averne altri. E però per questo serve una continuità politica. Noi diciamo in Italia non siamo esattamente campioni di stabilità in questo. Quindi qual è l'orizzonte dopo il 2023?
Ah, intanto credo che dobbiamo approfittare di questa fase in cui siamo più o meno tutti insieme, diciamo, per mettere delle basi comuni. Io credo davvero che noi dobbiamo essere consapevoli di una cosa: il PNRR ci dà tanti soldi, tante risorse, ma il mondo non finisce con il PNRR e le indicazioni delle priorità delle politiche di finanziamento europeo dei prossimi anni, guardiamo a come sono orientati i fondi strutturali dei prossimi 7 anni, sono esattamente nella direzione del PNRR. Quindi quella sarà, diciamo così, la tabella di marcia che noi avremo per i prossimi decenni. E qualunque governo ci sarà, ovviamente noi lavoreremo perché ci sia un governo progressista, ci sia un governo coerente in linea con le indicazioni che a livello globale mettono il tema della lotta ai cambiamenti climatici, della equità sociale al primo posto, non potrà esimersi dal misurarsi con queste condizioni, mi viene da dire, che saranno in qualche modo strutturali. Quindi questa fase molto particolare deve anche servire per impostare, diciamo, nel medio periodo le politiche pubbliche nel nostro paese in una direzione che non è poi messa in discussione in nessun'altra soluzione. Questo perché riguarda, diciamo così, la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, ma anche alle indicazioni dei finanziamenti dei finanziatori privati, come diceva bene prima Zanchini, e anche perché questa direzione ci aiuta proprio a raggiungere quell'altro obiettivo della riduzione delle disuguaglianze sociali. Tu giustamente hai sottolineato molto spesso questo aspetto: non possiamo far pagare il costo di questa transizione alle fasce sociali più fragili, più deboli. Verissimo, ma non dobbiamo nemmeno nasconderci il fatto che il costo dell'inazione, cioè di non occuparci di questa emergenza climatica, cadrà inevitabilmente su quelli che hanno meno possibilità di trovare soluzioni alternative, di adeguare la loro casa, ad esempio dal punto di vista energetico, per non subire le ondate di calore con cui ci misuriamo sempre di più e ci misureremo nei prossimi anni, con chi non può fare e non può mettersi in sicurezza nelle situazioni, ad esempio, di pericolo vero e proprio che l'impatto dei cambiamenti climatici hanno sulle nostre comunità, sui nostri territori. Quindi dobbiamo sapere che una politica di transizione ecologica giusta, con l'attenzione dovuta, usando anche gli strumenti che l'Europa ci mette a disposizione, il fondo della transizione giusta serve appunto ad accompagnare quei paesi e quei settori anche all'interno del nostro paese che faranno più fatica. Dentro questo pacchetto Fit for 55, che si delineerà nei prossimi anni e che cambierà radicalmente anche diciamo così, l'assetto legislativo in tutti gli stati, c'è una parte del cosiddetto fondo sociale per il clima, proprio perché questo elemento è molto presente e io credo debba essere giocato con intelligenza anche dal nostro paese per accompagnare quei settori e quelle fasce sociali, per accompagnare ad esempio un grande piano di formazione delle competenze nel mondo del lavoro che guarda appunto all'economia green, alla sostenibilità, che oggi non c'è e che invece, come in parte sta lavorando proprio anche in queste settimane il governo con il ministro Orlando, si costruisca per dare competenze utili a vivere e a, diciamo, accompagnare questa transizione. Quindi io credo che dobbiamo cogliere l'opportunità di questa fase, sapendo che chi verrà dopo, e noi speriamo che ovviamente diciamo non sia un governo che guarda all'indietro ma che guarda in avanti, deve poggiarsi su alcune basi indissolubili, indiscutibili, che assumano la centralità del tema della lotta ai cambiamenti climatici.
Allora, noi dobbiamo assolutamente chiudere, quindi avvicinandoci alle conclusioni, se c'è qualcosa che volete aggiungere ovviamente siete i benvenuti, ma credo che dovremmo chiudere, quindi io vi ringrazio. Ringrazio Emilio Miceli, Edoardo Zanchini, Chiara Braga e ovviamente ringrazio a distanza anche il vicepresidente Timmermans, che è stato con noi all'inizio dell'incontro, e una buona serata.
Grazie a te.
Grazie.